Quarto studio. Relazioni formali e pace illusoria.
Questo quarto studio riguarda invece quello che è il surrogato della pace. Sapete, tutte le cose che non si possono avere nella realtà si devono creare, si devono inventare, si devono cercare di recitare. Ed è quello un poco che abbiamo accennato poco fa, quando c'è quella maschera che spesso ci mettiamo, che spesso le persone si mettono, e che le porta a recitare una pace con se stessi, a indossare una maschera di autogiustizia. Questo ci riporta un po' alla scena, possiamo leggere in Luca al capitolo 18, tra il fariseo e il pubblicano. Se noi ci fossimo stati di fronte a questa scena, avessimo visto queste due persone, questi due tipi di persona, da una parte avremmo visto il fariseo, tutta la sua autogiustizia, fare quel tipo di preghiera, ti ringrazio Signore perché io faccio questo, quell'altro, perché non sono come quella persona, e a un giudizio molto apparente avremmo detto, quello sì che è una persona che è in pace con se stessa, avremmo pensato che nella sua preghiera, nella sua proprio apparente serenità, lui stava facendo qualcosa di reale, di sincero, e al contrario invece avremmo visto il pubblicano che diceva misero me, e non si voleva neanche accostare, misero me peccatore, avremmo pensato, ma questa è una persona invece che deve avere dei grossi travagli, dei grossi problemi. Ecco, se avessimo giudicato solamente dall'esterno, avremmo detto, il fariseo è una persona di pace, una persona che ha trovato veramente un ruolo, ha trovato una sicurezza. L'altro avremmo detto, un povero diavolo, c'è una persona che... E invece, vedete che è completamente diversa la scena di come Gesù ce la presenta, di come lui che legge nel profondo, che legge nell'interno, vede la cosa. Tant'è vero che l'apparente conflitto del pubblicano, l'apparente travaglio, era un preludio a una vera pace, cioè era quel preludio, era quel senso di saggio, di perdizione, di peccato, che lo avrebbe poi portato a ricevere Gesù come Salvatore. Mentre l'autogiustizia del fariseo, che si sentiva a posto, si sentiva apparentemente in pace perché aveva solamente una maschera, era la stessa, era la trappola che lo avrebbe portato a rifiutare la salvezza di Cristo. Perché? Perché lui aveva già la sua maschera, aveva già il suo falso equilibrio, aveva la sua falsa pace, aveva le sue false maschere, e quindi non capiva il bisogno estremo invece di una vera pace interiore, di una vera libertà, cosa che invece il pubblicano stava capendo bene e stava realmente nel suo approccio con Dio, sentendo questa enorme distanza di cui abbiamo parlato questa mattina, sentendo questo muro incolmabile che però Gesù era venuto a rompere e a abbattere. Ecco perché il pubblicano se ne sarebbe andato poi giustificato, mentre il fariseo se ne sarebbe andato condannato dalla sua stessa autogiustizia. Nello stesso modo oggi è comune questa tendenza a stabilire dei rapporti formali non solo con se stessi, e in questo ha a che fare proprio il fatto di mettersi delle maschere. Abbiamo parlato tante volte negli scorsi studi di questi meccanismi di difesa che noi usiamo nella nostra crescita mentale proprio per difenderci da tutti gli aspetti negativi che ci sono nella nostra vita. Cerchiamo di non vedere la nostra aggressività, cerchiamo di non vedere il nostro odio, cerchiamo di non vedere la nostra invidia, le nostre gelosie, e ci mettiamo invece delle maschere di serenità, di pace, di gioia, e non vogliamo riconoscere invece che sotto sotto invece invidiamo, ci odiamo, non ci sopportiamo, c'è tanta invidia, gelosia, contesa e tante cose. E le persone che non possono contare su una vera soluzione sono costrette appunto a mettersi delle maschere, e non solo con se stessi, ma delle maschere anche nell'ambito del loro rapporto, primo rapporto tra tutti, il rapporto di coppia, e poi nelle varie aggregazioni, nei vari gruppi, nelle varie situazioni dove si trovano. E cos'è che favorisce questi rapporti formali? Proprio la paura di scoprire dei conflitti che non si possono risolvere. Allora, questa paura di scoprire qualche cosa che non può essere risolta porta le persone ad avere dei rapporti squisitamente formali. È lo stesso che può avvenire in una coppia. Noi diciamo che tante volte oggi la maggior parte delle coppie riescono a stare assieme perché non comunicano. Dice, come? Perché non comunicano? Perché, o perlomeno perché comunicano solamente a livello superficiale, perché là dove esiste una comunicazione più reale, più sincera, esiste un attrito molto più forte. Là dove veramente il marito si apre su tutti quelli che sono i suoi problemi, le sue sensazioni, i suoi sentimenti, e la moglie altrettanto, tante volte si finisce per scoprire di essere incapaci di vivere assieme, cioè noi non riusciamo ad accettare che l'altro possa pensare certe cose, l'altro non può accettare che noi pensiamo certe cose, o che non vogliamo bene l'altro come l'altro ci vuole bene. Infatti è tipica questa storia: ma mi vuoi bene quanto ti voglio bene io? E là a fare calcoli di grandezza e di lunghezza, non so, per stabilire quant'è il legame che lega reciprocamente, perché uno non riesce ad accettare che l'altro voglia bene di meno di quanto tu gli vuoi bene. E così via. Quindi è ovvio che tutte queste paure di scoprire dei conflitti, delle situazioni irrisolvibili, portano, senza che ce ne accorgiamo, ognuno di noi, e non sto parlando solamente quindi delle persone che non hanno ricevuto Gesù, ma anche delle persone che hanno ricevuto Gesù, hanno ricevuto queste potenzialità nuove, ma non le stanno scoprendo e quindi devono cercare di adattarsi nella coppia, nel gruppo, nelle situazioni, ricorrendo a queste maschere, a questa pace solamente formale. E questo, quindi, dicevo, avviene con se stessi, avviene nell'ambito della coppia, avviene anche nei vari gruppi, nelle varie aggregazioni. Tante volte si assumono dei linguaggi, pace, diciamo stamattina, ci comunichiamo pace, però magari è tutto formale, perché in realtà nel mentre che stiamo dicendo pace, stiamo quasi invece vivendo internamente un'intolleranza verso quella persona a cui stiamo dicendo pace, e questo è molto comune. O altre situazioni del genere, in cui veramente i nostri rapporti sono solamente forma, sono solamente espressione esterna, ma non hanno nessun contenuto. Però, purtroppo, la formalità è quella che protegge più di tutti, cioè perché nel formalismo non si ha il rischio di incontrarsi veramente, cioè si può benissimo rimanere degli illustri sconosciuti, cioè in cui si sta assieme, si possono dire le stesse parole, pronunciare gli stessi slogan, nominare le stesse preghiere, ma in realtà non c'è contatto, quindi non c'è attrito, non c'è possibilità di comunicazione, quindi non c'è possibilità neanche di malinteso. Quando non si comunica non ci si può neanche rischiare di capire male. In realtà il rapporto formale, vedremo che nasce questa pace formale da un estremo egoismo in cui in realtà si vuole fare finta di avere pace con gli altri, però in realtà le tendenze sono di altro genere, di altro tipo. E nel gruppo succede questo spesso, non solo nei gruppi di varia ideologia, ma spesso purtroppo anche nei gruppi religiosi, nei gruppi cristiani, non potendosi tante volte scoprire questo amore vero, ci si deve contentare di alcune forme che sembra che possano mimare, che possano esprimere l'amore, ma che in realtà poi sono delle formule vuote, sono delle formule che non esprimono realmente quello che c'è dentro, perché dentro non si è scoperta questa potenza di amore. E quindi solitamente cosa succede in ogni gruppo? Che ci sono le proprie regole, le sue gerarchie, le sue tradizioni, il linguaggio che ogni membro deve ben capire, deve introiettare, tutto questo perché la pace funzioni. Perché se una persona poi parla un linguaggio diverso, si esprime diversamente, allora subito è notato come una persona strana, dice, ma quello è strano. Ecco, è lo stesso quando si fa parte di un esercito. Cosa fai quando vai, non tutti abbiamo fatto il militare magari, ma cosa succede nell'esercito? Che c'è tutta una regola preformata, ci sono dei gradi, ci sono dei ruoli, e là non ha importanza quello che tu pensi, ha importanza solamente il ruolo che hai, e là se impari il ruolo allora te la potrai cavare, ma se non impari il tuo ruolo là, allora avrai grossi problemi. Allora là i rapporti funzionano, però in maniera formale. Se tu vedi poi tutti schierati, tutti là, ti danno un senso di ordine, un senso di unità, un senso di forza, vedi delle grandi parate, un senso di potenza, poi quando ci sono le bande tutti assieme, hai un senso proprio di grande unità. Però se poi vai a vedere cosa pensa l'uno dell'altro, ti accorgi
che il soldato non sopporterà il sergente ce l'avrà a morte col capitano e se possibile lo farebbe fuori, e così via. Noterai che quell'apparente rapporto formale che ti fa quasi invidiare, dire ma guarda come sono uniti, ma guarda veramente che bel gruppo, in realtà poi all'atto pratico ti accorgi che non ha niente di reale, è solamente una forma in cui le persone si ritrovano, una forma che le persone tante volte scelgono per non cambiare, cioè ecco perché purtroppo anche nella Chiesa i rapporti formali sono quelli più facili, perché non costringono nessuno a cambiare, cioè uno può restare benissimo col suo odio, col suo risentimento, con la sua intolleranza, tanto non dovrà mai incontrarsi veramente col suo fratello, l'incontro sarà solamente nel senso solamente della materia, perché magari è seduto accanto a te, però non ci sarà mai un incontro reale. Ecco perché, ripeto, anche se lo Spirito Santo sta veramente determinando un rinnovamento meraviglioso nella Chiesa, la tendenza più umana, la tendenza più spinta dalla incredulità è quella sempre a stabilire dei rapporti formali, perché questi ci proteggono, non è che ci proteggono veramente, ma ci proteggono dal vedere che ci sono problemi, ci danno una parvenza di unità, di forza, di numero. Uno può dire, il nostro gruppo 300.000 persone, però magari quelle 300.000 persone si trovano là per motivazioni diverse, c'è chi ci va per quello, per quell'altro, chi deve andare a vedere la fidanzata, chi qua, chi là, chi sopra, chi sotto. Poi se andiamo a vedere, in realtà il gruppo che si presenta all'esterno non corrisponde a come Dio lo sta vedendo. Perché? Perché per Dio non è neanche un gruppo, perché un gruppo sono delle persone che stanno vivendo veramente una comunione di amore, una comunione di pace, una comunione di gioia. E non è solamente una serie di persone che sono assieme con motivazioni diverse e che magari nel mentre che si vive quel momento uno sta pensando a destra, l'altro a sinistra, l'altro sta guardando le facce degli altri dicendo ma guarda com'è antipatico quell'altro, l'altro sta notando come sono vestiti gli altri e così via. Questo non dà veramente un'unità reale, un'unità di pace, un'unità di amore. E quindi dicevo, da queste tendenze derivano anche quelle tendenze che poi diventeranno settarie e che sono presenti in quei gruppi che si strutturano in questa maniera molto rigida, in cui c'è il linguaggio, c'è tutto, c'è una specie di lavaggio di cervello in cui ognuno deve parlare in un modo, dire in un modo, non dico vestire in un modo perché questo perlomeno è libero, ma c'è questa specie di tentativo di amalgamare, di creare una pace, un'unità, derivante più non dal di dentro, ma dal di fuori. È come se uno cercasse veramente di creare una pace esterna, ma se non nasce dal di dentro la pace, fratelli, non sarà mai vera pace, non si estenderà al rapporto di amore con gli altri e rimarrà solamente una illusione. E infatti la pace formale non cerca il vero bene dell'altro, anzi è promossa da disinteresse, egoismo e ancora peggio, volontà di male. E leggiamo un salmo a proposito di questo, sono tanti esempi, non ne possiamo fare molti, ma almeno ne leggiamo qualcuno. Salmo 28 dice in questa maniera, verso 3 dice, non trascinarmi via con gli empi e con gli operatori di iniquità, i quali parlano di pace col prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Parlano di pace col prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. E ancora possiamo leggere in un'altra parte molto espressiva, in Geremia, al capitolo 9, il profeta Geremia dice così, verso 8, la loro lingua è un dardo micidiale, essa non dice che menzogne, con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel suo interno gli tende insidie. Guardate che strano, questa è la pace formale, questa è la pace che l'uomo vive nei suoi circoli, nelle sue aggregazioni, ad ogni livello e ad ogni tipo di aggregazione. La cosa più grave è quando questo avviene nei gruppi religiosi, perché forse è come se negli altri gruppi ci si aspetti già che sia così, nel senso, io posso farvi un po' di esempi, forse nel gruppo medico, il gruppo dove ci sono stato di più, quella pace formale che si ha intorno al primario, quando in realtà ognuno sta cercando di di metterlo fuori, di conquistare un posto a scapito degli altri assistenti, degli altri aiuti, questa pace formale che ci fa essere diplomatici nei nostri rapporti, ma che in realtà tende degli insidie e che sotto sotto gode poi se l'altro sta sbagliando, perché dallo sbaglio dell'altro ne viene un tuo beneficio. Ecco, tutta questa pace formale è qualcosa che all'esterno non si vede. Tu dirai, ah, ma è un'equipa affiatatissima questa di qua. Dall'esterno sembra un'equipa affiatata, specialmente quando si fanno le visite, tu vedi il primario e tutti gli altri dietro, sembrano proprio una stola di angeli con lei. Ma se poi si va nel di dentro delle loro vite, si scopre quello che c'è sotto e si scoprono delle cose tremende, delle cose realmente che fanno, che danno un senso di tristezza, però che ci fanno vedere come realmente ci siamo ormai abituati a questa pace formale, mentre le nostre motivazioni sono tutt'altro che il benessere, che il beneficio degli altri. E quindi spesso questa pace falsa è una pace che nasce pure dalla menzogna, nasce da un volere curare in maniera molto sbagliata la piaga. Ecco, questa pace che Dio ci dà non è una pace come a dire vabbè, tranquillo, tranquillo, come magari qualche medico fa, dice tranquillo, c'è un tumore, non ti preoccupare, tranquillo, o tranquillo, ti sei rotto. Cioè, non è questa pace così. La pace di Dio è una cosa reale, non è come un senso di dire non ti preoccupare. Ecco perché spesso questa pace è un frutto di menzogna, e lo troviamo spesso questo espresso sempre in Geremia al capitolo 6, quando qua non sta parlando di medici che curano le piaghe male, ma lo intende in maniera simbolica, e dice al verso 13, pensa veramente che sono, cioè sì, che si potrebbe applicare ai medici questo, però qua non lo sta dicendo per i medici, cioè perché dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, e questo ci sta molto bene con la tendenza ad arricchirsi che è comune non solo a questa classe, ma a tutte le classi. Dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna, e poi dice, essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non vi è. Che significa? Cioè che tante volte noi diciamo pace, pace, nei rapporti con gli altri, quando in realtà questo non esiste, e lo diciamo semplicemente perché sotto sotto questo conviene, perché questo ci conviene in qualche maniera, però la pace di Dio non è una menzogna, non è un'illusione, non è qualche cosa per coprire i problemi, ma è una soluzione reale ai problemi. Ecco, quindi in questo caso la ispirazione profetica che Geremia aveva non era perché i profeti, i sacerdoti stavano dicendo pace, pace, perché Dio veramente voleva la pace del proprio popolo, ma perché stavano dicendo pace, pace, quando invece il popolo stava andando in direzioni che non avevano niente a che fare col Signore. Quindi non potevano dire pace, pace, per dire, mentre il popolo stava consultando gli indovini, o mentre stava, non so, facendo della magia nera, mentre qua il rimprovero è proprio questo, che dicevano pace, pace, tranquilli, pace. E questo è tante volte quello che Dio vuole farci capire. La sua pace è reale, però non ci può essere una vera pace quando entriamo in certi circuiti, in certe trappole, entriamo in certe malattie che hanno bisogno di essere curate veramente. E non sto parlando di malattie fisiche, ma sto parlando di malattie interiori, malattie emotive, malattie che non possono essere risolte così con una garza messa sopra e dire no, ma non è questa un'ulcera, questa è una feritina così. E intanto tu ci metti una garza sopra e con questa ulcera continua ad approfondirsi, poi diventa veramente, poi magari si infetta e poi tutto il tuo corpo ne viene distrutto. A questo punto Dio realmente vuole che la sua pace derivi da una guarigione reale in noi. Non è quella pace che dice vabbè pace, come si dice facciamo pace così. Nel mondo c'è questa specie di detto, come a dire, che si finisce a tarallucci e vino, come a dire facciamo questa pace molto relativa. Tanti si adoperano per la pace, e ci abbracciamoci, poi però ci uccideremo alla prossima occasione. Ecco, non è questo. Non è questo, perché questo tipo di pace, vedremo, che è una pace molto pericolosa, è una pace che da un momento all'altro esplode, E infatti, cosa dice in Tessalonicesi? Lo leggiamo assieme. Questa pace formale, questa pace che è la più semplice da sviluppare, ma non è la pace che Cristo ha messo in noi, determinerà delle cose tremende nella nostra vita. E infatti, è scritto proprio in questa maniera, prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora improvvisamente verrà loro addosso una rovina. Quando diranno pace e sicurezza, verrà una rovina. Ma come? Finalmente uno arriva alla pace e alla sicurezza, e questa pace e la sicurezza è il preludio a una rovina. Com'è possibile? È possibile perché sta parlando di una pace formale. E quante rovine sono venute sulle paci formali? Quante rovine sono venute con la pace formale con noi stessi? Quante persone si erano costruite una maschera di autogiustizia, una immagine di se stessi bella, si erano prese in giro, poi non l'hanno potuto fare più, hanno dovuto vedere la loro reale immagine e sono caduti nella depressione, un'improvvisa rovina è venuta loro addosso, e questo a livello singolo. Quante coppie hanno vissuto un rapporto formale e a un certo punto, quando in realtà si sono visti per quelli che erano, si sono odiati e un'improvvisa rovina è venuta nella loro famiglia. Quella pace formale, quell'apparente ruolo, papà, la mamma, alla fine è stato distrutto da questa realtà che non era di pace reale. Quanti gruppi sono partiti con una pace formale, sono stati tutti assieme, hanno preso lo stesso linguaggio, hanno preso gli stessi slogan, hanno vissuto gli stessi momenti, e poi a un certo punto si sono ritrovati l'uno contro l'altro, una improvvisa rovina è venuta a turbare quella pace che non era reale, ma era solamente formale, era apparente. E questa realtà si applicherà anche al tipo di pace e sicurezza che il mondo sta cercando di costruire oggi. E infatti là è più riferita a questo discorso, cioè quando gli uomini diranno pace e sicurezza, quando apparentemente tutti i problemi saranno risolti, là verrà la rovina, perché questa pace, se non nasce, come se dicesse l'Apostolo Paolo, da una realtà interiore, ma è una pace formale, è una pace esterna, è una pace diabolica, nel senso che è un'illusione di pace, scoppierà come è scoppiata nella vita delle singole persone, scoppierà come è scoppiata nelle famiglie, scoppierà come è scoppiata nei piccoli gruppi, scoppierà nell'umanità intera, se è una pace diplomatica, se è una pace che non nasce veramente da un desiderio di amore, da un desiderio di bene. Ecco perché Dio è interessato realmente a cambiare le persone prima che a cambiare il sistema, a cambiare gli animi delle persone, perché se no Dio sa che non cambiando noi, lo vedremo meglio domani, cioè noi tenderemo a stabilire solamente dei rapporti formali, diplomatici con gli altri, ma poi tutta la diplomazia andrà a finire male e la violenza sgorgherà in una maniera fortissima e l'egoismo distruggerà, e tutti quei patti, trattati di non belligeranza, di armistizi e di pace finiranno subito, perché la violenza, l'orgoglio, l'odio verrà fuori dalle singole persone e si riverserà contro gli altri popoli, contro le altre persone, contro i propri vicini. Ecco perché dico, non cadiamo nella trappola di questa pace illusoria, non cadiamo nella trappola di questa pace apparente, perché le maschere personali cadranno prima o poi, quelle della coppia pure, quelle dei gruppi, e tutti siamo destinati a questo, a meno che non impariamo a ricevere la pace di Cristo. Ricordate quello che disse Gesù in Giovanni al capitolo 14, proprio volendo sottolineare questo tipo completamente differente di pace, che era quella che lui dava e non era come quella che il mondo dava. Capitolo 14, verso 27, dice proprio in questa maniera: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non ve la do come il mondo la dà a voi. non vi do quel tipo di pace o di rassicurazione che è una specie di menzogna che tante volte qualcuno ci propina, ci dice pace, non ti preoccupare, tutto è pacifico, tutto va bene, e in realtà tutto ti sta distruggendo. Non è quel tipo di pace, ma la pace che Gesù dà è una pace reale, è una pace che risolve veramente i problemi dal di dentro, è una pace che ci cambia, è una pace che ci trasforma, è una pace che rende possibile una convivenza di tolleranza prima, di amore dopo, con il nostro prossimo, nella nostra famiglia. È una pace che, a meno che non sperimentiamo, dicevo poco fa, non riusciremo realmente a viverla neanche con noi stessi, altro che con la nostra famiglia. Ma quello che Dio ha fatto è di mettere una pace vera. Attraverso Gesù abbiamo ricevuto questa pace vera e non abbiamo paura di scoprire che siamo diversi. Non dobbiamo avere paura di scoprire che abbiamo idee diverse. Ecco perché lo Spirito Santo in questi ultimi tempi sta unendo persone diverse, culturalmente, mentalmente, perché lo Spirito Santo non ha paura che queste persone a un certo punto scopriranno che non possono stare assieme perché non la pensano allo stesso modo, perché non hanno la stessa cultura, perché non hanno gli stessi gusti o perché non vestono nello stesso modo. Lo Spirito Santo sta cercando di fare scoprire una pace che non nasce da questo tipo di affinità, ma che nasce dall'opera che Cristo ha fatto in ognuno di noi. Ecco perché là scompare l'essere giudeo, l'essere gentile, circonciso, schiavo, libero, è tutto, Cristo è tutto in ognuno di noi. E allora là scopriamo un tipo di pace diversa, un tipo di pace reale, che ci permette veramente di sanare questi conflitti, questi rapporti. Ma al di là di questa pace, è difficile, è impossibile, vi dico, avere rapporti di amore. È impossibile. E quindi dobbiamo essere sereni in questo, non avere paura di scoprire le nostre diversità nella famiglia, di scoprire i nostri problemi. Perché? Perché Dio ha messo una soluzione reale, una soluzione vera. Quindi il problema non sarà troppo grande, non dobbiamo reprimerlo e poi ci distruggerà di colpo, ma possiamo parlarne, possiamo esprimerlo, possiamo comunicare senza avere la paura che quello che diciamo possa distruggerci. Ecco perché le persone non comunicano più o comunicano solamente recitando, perché hanno paura che una comunicazione vera li porterebbe veramente, come gli uomini della giungla, come gli esseri primitivi, a lottare, a distruggersi proprio direttamente. E anche se tutte le leggi che ci siamo creati lo impediscono, per modo di dire, perché poi avviene lo stesso, nella realtà di ogni giorno, le leggi non possono impedirci di avere risentimento, di odiare, di avere delle vendette molto più sottili, che ci distruggono. Ma Dio ha provveduto una vera pace, che nasce dallo Spirito Santo, che viene illuminata in noi. E a proposito di questo, e concludiamo perché voglio dare un po' di spazio alle domande, non dimentichiamo, a proposito di pace illusoria, quella che è determinata da tecniche suggestive o di forme particolari di meditazione trascendentale, di yoga, altre tecniche particolari, che non si basano assolutamente su questa pace che Gesù ci ha dato, questa pace reale che attraverso la fede possiamo scoprire, sintonizzarci, come dice qualcuno, con i pensieri cosmici, non ci apre al cosmo, non ci apre alla divinità, ma ci apre anzi a delle influenze tante volte sottili di spiriti negativi, di realtà distruttrici che ci assicurano una specie di falso equilibrio a livello mentale, quando in realtà non abbiamo scoperto la vera pace che Dio ci ha dato in Cristo Gesù. E io so che la tentazione di molti è quella di trovare una strada più semplice della fede, anche se secondo me non esiste una strada più semplice. Secondo me sono molto più complicate quelle cose che uno deve cercare con tante tecniche, con tanti metodi, con tanti sistemi stranissimi. Eppure, tante persone, più che arrivare alla semplicità della fede, preferiscono proprio cominciare queste pratiche stranissime nel tentativo di trovare un equilibrio, una pace, un equilibrio mentale, che anche se apparentemente poi sembra che sia così, non è reale, non è vero. Tutti quegli equilibri che nascono solamente dalla mente, ma non nascono dallo spirito, da quello che Dio ha fatto, sono equilibri che non sono reali, anche se magari all'esterno voi vedrete che queste persone cominciano ad assumere quella specie di non coinvolgimento tipico delle religioni orientali, in cui sembra che tutte le cose possono cadere attorno alle persone, non gliene frega niente, ma questa non è la pace di Dio. Vedremo che la pace di Dio non è qualche cosa solamente che ci distacca, che non ci coinvolge con la realtà, che ci fa stare proprio distaccati e isolati, come a dire me ne frego quello che succede. Non è una pace che se ne frega, ma è una pace che trasmette quest'amore, che trasmette questa libertà. La pace di Cristo non è un modo, un rifugio, dicevamo, una grotta, una sfera di cristallo dove ci nascondiamo e diciamo basta, ora mi chiudo qua dentro così non potrò essere più disturbato. No, ma è un'energia meravigliosa che prima vince i conflitti dentro di noi e poi ci porta a diventare dei canali di questa pace, degli strumenti delle persone che si adoperano per la pace. È qualcosa che nasce dall'amore, non dall'egoismo di dire basta, io mi chiudo in me stesso e non me ne frega niente di quello che succede, può cadere anche il mondo, io sono chiuso in me stesso. Non è questa la pace di Dio. La pace di Dio è una pace che guarisce te, ma attraverso di te poi guarirà tante altre persone, perché è una pace veramente che nasce dall'amore. E quindi stiamo attenti, perché solo lo Spirito Santo è autore di una vera pace. Quindi aprirci a queste dimensioni non ci porterà a pace, ma porterà degli equilibri strani che non sono reali e che non hanno niente a che fare con Gesù. Amen.